Da quello che siamo venuti dicendo fin qui si può dedurre che il contrario dell'amore non è la violenza, ma l'odio, e che la violenza può essere usata certo per odio, ma anche in determinate forme, entro determinati limiti e per determinate situazioni, per amore o per solidarietà. Cosicché, diceva il filosofo cristiano e luterano Christoph Türke, la violenza può essere legittima, non che debba necessariamente esserlo, ma può essere legittima se posta al servizio dell'amore e di un amore non frainteso, non equivocato. Mentre se esercitate in modo esplicito e arbitrario in funzione dello spirito di sopraffazione, e di qualunque forma di male oggettivo, è sicuramente immorale, specialmente in un'ottica cristiana, non le si può riconoscere alcuna giustificazione. Anche perché il cristiano è tenuto a lottare il più energicamente possibile contro la tentazione istintiva di rispondere al male col male e alla violenza con la violenza. Allora, non è che qui si stia cercando di dire che l'amore possa essere o debba essere violento, che oltretutto sarebbe un concetto contraddittorio, soprattutto dal punto di vista cristiano. Ma si vuole solo rilevare che l'amore no, non contraddice necessariamente se stesso, se accade talvolta che esso venga esercitato per mezzo della violenza o di una qualche violenza. Non è che se un genitore dà uno schiaffo a un figlio diventa un padre violento, e lo può fare a volte, se certe cose si fanno anche a fin di bene, e non solo si fanno a fin di bene, certe volte uno schiaffo può essere necessario. Potrei fare tantissimi altri esempi, come a scuola non è che l'insegnante è tenuto, come dire, a viziare il suo piccolo studente, il suo medio studente o grande studente già bello cresciuto, no? E a volte se fa marachelle troppo vistose, troppo gravi, deve cercare pure di fargli capire che cosa significa stare in una comunità, rispettare le regole a cui tutti sono vincolati. E se gli fa una sospensione o lo maltratta un po', non è assolutamente nulla di grave, anzi, è una misura necessaria, ci mancherebbe altro. Allora, in fondo, non è sbagliato pensare che, essendo tutti noi esseri potenzialmente e realmente violenti, la domanda da porsi consiste. Quindi il problema non è quello della demonizzazione della violenza, ma la domanda da porsi consiste nel chiedersi se e come sia possibile tentare di moderare il tasso di violenza che coviamo nel nostro corpo e nella nostra mente, di essere violenti quantomeno con giudizio, con senso di responsabilità, in tutta una serie di ambiti della vita civile, della nostra vita più intima, per esempio in relazione a pratiche corruttive che possono suscitare l'indignazione anche violenta di un giornalista, di un sacerdote, di un magistrato, no? E come no? Possono, oppure alla realtà infantile, dove si ha a che fare con dei piccoli despoti, perché i bambini sono bellissimi, sono semplicissimi, sono ingenui, ma proprio per questo, proprio perché ancora non hanno la capacità di distinguere tra egoismo e altruismo, tra bene e male, sono dei piccoli despoti, sono tutti puntati, diciamo così, sul piacere, ecco, il famoso piacere infantile, sul loro io, sul loro ego. Non hanno altra legge che il loro ego, quindi bisogna che i genitori si diano anche un po' da fare per cominciare ad educare il bimbo, il bambino, il ragazzo, insomma, a forme di vita più, a comportamenti più consoni alla, diciamo così, possibilità che essi poi abbiano di interagire quanto più adeguatamente possibile con la società, con la comunità che li circonda, no? E poi le relazioni con i disabili, i menomati psicofisici, il rapporto con le donne non ne parliamo, dove si dice che le donne siano fiori che non si toccano mai, eccetera. E però sono fiori che parlano, che pensano, che agiscono. E quando parlano, quando pensano, quando agiscono, spesso sono meno delicate dei fiori. Insomma, bisogna cercare anche di capirle queste verità intuitive, eccetera, eccetera. La violenza può essere esercitata per amore o per odio. Per amore a scopo di difesa o liberazione, per odio a scopo di offesa o oppressione. Il Cristo è stato oggetto di violenza per odio. Il Cristo è stato oggetto di violenza per odio, anche se il mondo lo ha odiato senza ragione, mentre Pietro colpisce violentemente il servo del sommo sacerdote, sbagliando a sua volta, ma per amore verso Gesù, no, non per odio verso il servo, è per amore verso Gesù. Bisogna distinguere tra violenza e violenza, anche se Gesù consiglia di adoperarsi persino nei casi più difficili, al fine di non rendere esplosivo l'eventuale conflitto che dovesse sorgere tra persone o parti contrapposte. Nel Vangelo ricorre costantemente una distinzione significativa tra i violenti come malvagi, oppressori, prepotenti, mistificatori, persone crudeli, indifferenti al male, e i violenti in senso spirituale, nell'accezione di una santa violenza, che originata e alimentata da una fede rocciosa e da una preghiera costante, viene esercitandosi costantemente sulle inclinazioni cattive. Questo il cristiano dovrebbe fare, dovrebbe praticarsi una santa violenza proprio su se stesso, sulle sue inclinazioni cattive, sulle abitudini perverse, sulle abitudini magari non particolarmente virtuose, su pratiche ed esperienze di vita empie o mediocri del proprio io, della propria vita. Si tratta di una distinzione molto importante che attraversa la narrazione e soprattutto la logica evangelica da cima a fondo, anche a prescindere da quella celebre e importante espressione evangelica, variamente interpretata o interpretabile, che recita: dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Adesso prescindiamo dal significato di questo passo evangelico molto importante, ma diciamo, mi limito ad osservare che è molto significativo come nelle interpretazioni di antichi padri come San Gregorio Magno, San Giovanni Crisostomo, Sant'Ilario di Poitiers, lo stesso San Tommaso d'Aquino e altri esponenti della tradizione e della tradizionale esegesi cattolica, i violenti siano identificati con tutti coloro che, muovendo da posizioni pagate o da posizioni già acquisite di fede, facciano violenza ad errate convinzioni, a disonesti stili di vita per convertirsi a Cristo, o sacrifichino la propria libertà, la propria dignità per abbracciare quanto più strettamente possibile la croce e ottemperare alla volontà di Dio. In Gesù ci sono tutte e due queste forme contrapposte di violenza. Da una parte la violenza di un mondo che gli riserva solo un'immane passione e la morte di croce, dall'altra la violenza che egli stesso infligge a se stesso. E quindi offre rinunce, offre privazioni, offre, come dire, solitudine, angoscia, alla causa della salvezza del mondo, dell'umanità, proprio per obbedire alla volontà del Padre. Si dirà che la violenza fisica è molto diversa dalla violenza spirituale esercitata su se stessi. La violenza fisica, corporale, materiale o anche morale, giuridica, politica, economica, esercitata, diciamo così, su qualcuno. Questo è vero, conviene quindi formulare una precisa domanda. Evangelicamente è lecito usare la forza, la violenza come estrema ratio al fine di soccorrere chi si trova in difficoltà perché è ingiustamente emarginato, aggredito, perseguitato, maltrattato, percosso, torturato e si trovi persino ad essere minacciato di morte? È legittimo in questo caso fare uso di violenza? È giustificabile la violenza a scopo difensivo per portare aiuto a quanti senza alcuna colpa potrebbero essere oggetto di violenza altrui? È giustificabile una guerra a sostegno di un intero popolo aggredito da nemici vicini o lontani per pura volontà di annessione politico-territoriale o per semplici scopi di dominio? Sono questioni che abbiamo già affrontato, ma qui le stiamo affrontando anche in connessione a quella che è la grande tradizione della Chiesa, che, come non tutti i cattolici sanno, la tradizione della Chiesa è una delle fonti imprescindibili della nostra fede in Cristo. Non ci sono soltanto le scritture, c'è anche la tradizione, il magistero della Chiesa, c'è anche l'apporto popolare all'approfondimento delle verità rivelate. Sono diverse fonti della Chiesa, tutte ugualmente importanti. Ecco, queste domande, se si cerca una risposta nella tradizione della Chiesa, nel Catechismo Cattolico, nell'alto magistero pontificio, non sussiste alcun dubbio circa la liceità dell'uso, dell'esercizio della violenza o della guerra a determinate condizioni, anche se oggi noi pensiamo di cavarcela con quei semplicistici slogan: mai più la guerra, la pace e non la guerra. Ma che cosa si conclude nel dire le cose così? Il problema è sempre di capire che la pace di Cristo, che la pace Cristo la vuole portare in un mondo che è sempre in guerra. È sempre in guerra con istinti, con egoismi, con passioni fallaci, passioni violente. La pace di Cristo non è la pace degli uomini, non è la pace diplomatica, non è la pace, facciamo la pace così ricominciamo a vivere come prima. Non è proprio così, chi ragiona in questo modo è proprio completamente fuori della logica evangelica, completamente fuori. Se cerchiamo una risposta, quindi, nella tradizione della Chiesa, nel Magistero Pontificio, nel Catechismo Cattolico, eccetera, eccetera, non c'è alcun dubbio circa la liceità dell'uso o dell'esercizio della violenza, della guerra a determinate condizioni. Già questo dovrebbe essere assicurante per un cattolico che non voglia prendere alla leggera la parola di Dio o non sia incline a farne usi meramente strumentali ideologici. Ma siccome nell'odierna pubblicistica cattolica, come nelle dichiarazioni di diversi principi della Chiesa, si sentono al riguardo parole e accenti diversi, anche se a dire il vero non tanto in ossequio a uno spirito realmente evangelico di pace, quanto piuttosto ad una manomissione opportunistica della lettera evangelica funzionale ad una codarda e preponderante mentalità pacifista di questo tempo, la quale nulla o ben poco, mentalità, nulla o ben poco ha a che fare col significato evangelico dell'invito a porgere l'altra guancia o con l'esortazione ad amare i nemici e a pregare per i persecutori. Allora bisogna reiterare pazientemente lo sforzo di approfondimento teologico ed ermeneutico dei significati e dei sensi più veritieri e profondi che si trovano racchiusi nelle frasi e nelle espressioni spesso paradossali e provocatorie della predicazione evangelica. Ciò è necessario anche per consentire a quanti in buona fede ritengano di dover negare decisamente nel nome del Vangelo un sia pur minimo diritto di cittadinanza all'uso della forza, della violenza, delle armi o della guerra, di chiedersi, è necessario anche per consentire a quanti si trovano queste, di chiedersi se per caso non stiano facendo proprio essi che non intendono dare diritti di cittadinanza all'uso della forza, alla violenza, eccetera, eccetera, se per caso non siano proprio essi a fare paradossalmente violenza alla parola di Dio, attraverso un ascolto ipocrita o comunque difettoso, preoccupato più di adattare la parola di Dio a logiche ambigue e perverse del mondo, anche se equivocamente ammantate di sacri principi e generici appelli ecumenici ed umanitari, che non di onorarne fedelmente il senso e lo spirito. Questo ci dobbiamo chiedere. Peraltro non ha importanza se la vittima di un atto violento, illegittimamente o indiscriminatamente violento, sia un credente, un miscredente, un santo, un peccatore, una persona buona, una persona mita, altruista, oppure superba, egoista. Non ci importano queste differenze in tal caso, perché anche il peggiore nemico, ove si trovi in grave difficoltà, deve essere evangelicamente aiutato a rialzarsi se possibile, anche se poi continuerà a meritare di essere consegnato alla giustizia secolare, ai tribunali. È chiaro? Non è chiaro, ma deve essere chiaro. Deve essere chiaro. Ecco cosa significa amare i nemici e pregare per i persecutori. Non sono parole irragionevoli, così come non sono solo parole nobili, in un certo senso scandalose, ma anche parole moralmente sensate e realistiche. Bisogna essere caritatevoli e operatori di pace, ma non a scapito della verità e della giustizia, questo è il punto, bensì conformandosi ad uno spirito di verità e di giustizia, perché la pace non può mai essere barattata con l'utile, punto e basta. La pace non può mai coesistere con la menzogna e l'inganno, né con l'arbitrio e l'iniquità. Le responsabilità di ogni essere umano vanno sempre accertate ed eventualmente sanzionate, oppure, ove sussistano le condizioni, anche comprese e perdonate, ma dal punto di vista umano non c'è persona a cui si possa negare aiuto e soccorso tutte le volte che sia possibile. Tutte le volte che sia possibile farlo. Gesù crocifisso sa. Gesù crocifisso sa che il buon ladrone ha commesso dei crimini punibili secondo la legge di Cesare, con la crocifissione. E non lo libera dalla croce. Gesù non libera il buon ladrone dalla croce. Non ha voluto che il Padre lo liberasse dalla croce. Lui non libera il buon ladrone dalla croce. Pur potendolo liberare agevolmente, ma dinanzi alla sua urgente richiesta d'aiuto, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, Luca 23:42. Gesù non esita ad accogliere la sua preghiera. È il primo esempio di confessione, quello del buon ladrone, che sarà stato un delinquente, un terrorista, un eversivo, insomma. Il primo esempio, proprio il primo esempio pratico, storico di confessione, il sacramento istituito da Gesù. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù accoglie la sua preghiera. Gesù si fa prossimo ad una persona che ha commesso dei reati contro la società e ha peccato contro Dio, ma che ora è in punto di morte, mentre riconosce la sua colpevolezza, chiede al Signore di non abbandonarlo alla morte. Nella morte Gesù esaudisce la preghiera più grande che possa essergli rivolta, la liberazione dalla morte. Quanto più noi dobbiamo allora sentirci pronti nel soddisfare richieste quotidiane molto più piccole che ci sentiamo non di rado rivolgere, anche in modo semplicemente implicito, da persone molto bisognose, talvolta persino da persone a noi ostili. Certo, perché può capitare che il nemico e il persecutore più accaniti possano non godere di buona salute o trovarsi coinvolti in gravi vicende giudiziarie o familiari, o subire infortuni di qualsiasi natura. E può capitare che ognuno di noi, essendone informato, essendo consapevole di poter fare per loro qualcosa di umanamente utile, debba porsi evangelicamente una domanda: che cosa devo fare? Che cosa devo fare? La risposta di Gesù a questa domanda è chiara e impegnativa. Ed è profondamente umana senza essere irragionevole e irrazionale. Tutto questo, però, non toglie, cioè la misericordia, il perdono, la riconciliazione, tutto questo, però, non toglie che in via ordinaria, nelle ordinarie situazioni di vita, i malvagi, chiunque sia dedito al male o incline a commettere reati in modo deliberato e reiterato, non debbano essere contrastati, vituperati, consegnati alla legge e di conseguenza puniti. Non debbono essere in particolare esclusi dalle nostre frequentazioni umane e sociali. Anche qui bisogna capirsi. Non si tratta di concludere che certi individui meritino il castigo di Dio. Questo solo ed esclusivamente Dio potrà deciderlo. E di esse meritino di essere completamente emarginati dalla comunità sociale o ecclesiale, ma solo. Si tratta solo di usare la giusta prudenza, la giusta cautela, una particolare responsabile attenzione verso chi ormai notoriamente si è abituato a rubare, a truffare, a bestemmiare, a frequentare persone e ambienti poco raccomandabili. A frequentare persone e ambienti poco raccomandabili. Ad arrecare danni fisici e morali a chi che sia e via dicendo. In altri termini, più in generale, manifestarsi sempre e comunque caritatevole e misericordioso verso qualunque prossimo non esime dall'affrontare nei modi e nelle forme in cui sia realmente possibile, ma pur sempre in conformità ad uno spirito non violento, i potenti corrotti o immorali, i tanti sepolcri imbiancati di cui è lastricato ogni angolo della terra. I violenti per indole e vocazione, laddove tuttavia questo spirito evangelico e non violento di lotta non si ritrae dinanzi alla prospettiva di dover reagire anche con l'uso della forza a situazioni in cui qualcuno pretenda di prevaricare in modo arbitrario, fraudolento, ricattatorio, addirittura manesco sui legittimi diritti e interessi del prossimo, oppure di dover resistere anche ricorrendo a mezzi violenti a ondate storiche di barbarie e di disprezzo per universali valori di civiltà e umanità. Anche chi non capisce questi concetti, questi valori, è fuori del seminato evangelico, è fuori del seminato evangelico. Non ci dimentichiamo mai che Cristo è il Logos incarnato di Dio. Purtroppo il Vangelo è spesso oggetto di strumentalizzazione, potendosene piegare l'annuncio ora a visioni paternalistiche, conservatrici o addirittura retrive, reazionarie della vita personale, della vita collettiva, della stessa vita comunitaria e religiosa, ora invece a visioni ribellistiche o rivoluzionarie, comunque sganciate dalla natura eminentemente spirituale del messaggio emancipativo e caritatevole. Ma non sentimentalistico, profetico ed escatologico, ma anche realistico, che è racchiuso nella parola di Dio, anche nella versione neotestamentaria. Per tutto questo non è affatto inesatta o disdicevole l'assezione per cui, contrariamente a quanto spesso nel Novecento sono venuti sostenendo pensatori di diverso orientamento teorico o ideologico, o semplici studiosi di problemi filosofici, la violenza non sarebbe necessariamente il contrario della filosofia e della razionalità. Perché la violenza deve essere per forza il contrario della filosofia? Perché filosofia e razionalità hanno a che fare con l'ordine logico, razionale, con un sapere che in quanto tale non esprime alcuna verità. Ma non è vero, non è vero, anche nel sapere, cioè, anche nel conoscere, anche nella cultura c'è tanta violenza. A volte a buon diritto, a volte invece assolutamente a torto. Assolutamente a sproposito. E questo lo, che la violenza sia esattamente il contrario, necessariamente il contrario della filosofia della razionalità, cioè della verità, è quello che pensava troppo frettolosamente Eric Weil, un pensatore novecentesco, perché la filosofia è la ricerca critico-razionale, come tutto l'umano, che variamente e contraddittoriamente nella filosofia si riflette, non sono necessariamente estranee o antitetiche alla violenza come tale, in quanto quest'ultima non è necessitata a porsi come radicalmente altro dalla ragione a causa della sua resistenza sempre rinascente alla funzione perennemente ordinatrice della stessa ragione, anche se sussiste pur sempre una concreta e oggettiva possibilità che essa venga assumendo nella vita, nella storia, nella cultura degli uomini un ruolo totalmente negativo e irrazionale, puramente nichilistico, rituale, distruttivo, criminale. Ma la violenza non necessariamente deve porsi come radicalmente altro dalla ragione. E a volte la violenza è un prodotto razionale. Tu continuamente mi incendi la casa, mi rubi i miei averi, mi privi della mia libertà, della mia dignità, e vuoi che io non reagisca in nessun modo? È questo che Cristo ci avrebbe insegnato? Ma certo che no, che Cristo non ci ha insegnato questo. Non ci ha insegnato questo. Semmai ci ha insegnato ad avere molta pazienza e molta fede in Lui, qualora non avessimo i mezzi di qualunque natura per reagire a tanta violenza altrui, a tanta vigliaccheria altrui, a tanto spirito di sopraffazione altrui, a tanta oppressione, di non abbatterci neanche in quel caso, ma non che non si possa opporre un qualche strumento violento per la difesa del tutto legittima della proprietà, dei propri averi, dei propri affetti, della propria comunità. Ma scherziamo, ma cosa si va dicendo nell'orbe cattolico? Cosa si fa dicendo? Io penso che ci sono persone che ragionano così e ragionano male sia da un punto di vista razionale, sia da un punto di vista evangelico e cristiano. In realtà il Vangelo, che è manifestazione, anzi rivelazione del Logos divino, e comunque del Logos universale da cui la storia umana non può prescindere, ma che è pur sempre fondato, il Logos, pur sempre fondato sull'immagine simbolica della spada, cioè della critica umile, ma intransigente e appassionata dei peccati del mondo. Resta molto severo il Vangelo, con malvagi, arroganti, impenitenti, come anche con i tiepidi, i cosiddetti tiepidi, i tiepidi di fede, ovvero con quelli che si professano credenti e devoti per pura convenzione, per pura abitudine, per educazione, mentre riconosce alla Chiesa il potere di sciogliere o legare, di assolvere o vietare e reprimere, di scomunicare, cioè di una cosa che ormai la Chiesa non fa più, perché, come dire, sembra che sia quasi obbligatorio adattarsi al mondo, ma di scomunicare, peraltro uno come me che sta parlando così in questo momento potrebbe essere anche facilmente scomunicato, quindi spero che la Chiesa proprio adesso non si allontani da questa sua abitudine di non scomunicare più nessuno, cioè di allontanare dalla comunità ecclesiale quanti si siano a loro volta allontanati dal retto modo di intendere e vivere la fede. C'è di più: Il Vangelo, come ho già detto altre volte, il Vangelo riconosce a Cesare, allo Stato, il potere di esercitare la sua autorità, anche sotto l'aspetto coercitivo, punitivo, nell'ordine delle cose temporali, nell'ambito della società civile. È il suo legittimo diritto a difendere militarmente il suo territorio e il popolo, adesso affidato a difenderlo da eventuali attacchi esterni. Non è quindi vero che il Vangelo dell'amore non preveda e non prescriva anche misure molto severe e restrittive, ma vogliamo leggere seriamente il Vangelo? Vogliamo, o continuiamo a far finta di averlo letto e di leggerlo? Anche perché in caso contrario, il Vangelo avrebbe autorizzato e decretato sostanzialmente l'impunibilità terrena e storica di qualunque crimine. Avete capito, amici, amiche? Avete capito? Dobbiamo essere, non è che dobbiamo essere proprio grandi filologi dei testi biblici, ma insomma dobbiamo sforzarci di leggere con attenzione, con serietà le scritture e cercare di dare credito a chi il credito per grazia di Dio se lo merita, non raccontando favole ma parlando alla luce di dati biblico-evangelici oggettivi. D'altra parte, recita il Vangelo giovanneo, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Giovanni 15, 13. Gesù fu disposto a dare la vita per tutti coloro che volessero essere liberati dal pericolo della morte eterna. E per questo li chiama amici. Ognuno di noi deve essere disposto, in quanto cristiano, a dare la vita per tutti coloro che abbiano bisogno di essere liberati dai pericoli quotidiani di questo mondo.